Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato dalla Terza e proposto in un formato agile di circa 80 pagine. La Fondazione di Roma, raccontata da Andrea Carandini, è un saggio divulgativo sulle origini dell'urbe. Carandini, archeologo, che ha lavorato a lungo nelle aree del Palatino e del Foro Romano. Affronta una domanda, tradizionalmente sospesa, fra mito e storia. Quale nucleo di realtà può celarsi nel racconto di Romolo, Remo e della Fondazione? Il libro non presenta la leggenda, come una cronaca da accettare letteralmente, né la liquida, come pura invenzione. Il suo obiettivo è mettere in relazione la memoria letteraria antica con le tracce materiali emerse dagli scavi, distinguendo con prudenza gli elementi verificabili dalle elaborazioni simboliche e narrative. Ne risulta una sintesi che introduce il lettore alla Roma dell'Ifitrio secolo A.C., ai suoi luoghi originari e ai problemi metodologici dell'archeologia delle origini. L'opera è quindi insieme una ricostruzione storica e una riflessione su come si possa interrogare un passato remoto, frammentario e stratificato. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la leggenda di Romolo come tradizione da verificare, non come favola da scartare. Il punto di partenza di Carandini è una posizione intermedia fra credulità letterale e scetticismo assoluto. La tradizione su Romolo e sulla nascita di Roma non viene assunta come un resoconto diretto degli eventi, ma neppure come un racconto privo di qualsiasi rapporto con il passato. Per l'autore, mito, memoria collettiva e interpretazioni posteriori possono conservare, sotto forme trasformate, riferimenti a persone, istituzioni, riti, luoghi e conflitti realmente esistiti. Il compito dello storico archeologo consiste nel sottoporre questa eredità a controllo, mettendola a confronto con la cronologia, la topografia e i reperti. Questa impostazione modifica il significato stesso della domanda sulla fondazione. Non si tratta di decidere, semplicemente, se Romolo sia esistito, esattamente come lo descrivono le fonti, ma di capire se il racconto conservi il ricordo di un processo storico di aggregazione e organizzazione urbana. Carandini invita così a considerare le fonti antiche come documenti complessi contengono costruzioni ideologiche e simboliche, ma possono anche tramandare dati spaziali e temporali degni di indagine. Il valore del libro risiede proprio nell'esplicitare questa cautela. La leggenda non prova da sola la storia, mentre l'archeologia non parla mai senza interpretazione. La conoscenza nasce dal confronto critico fra i due tipi di memoria. Secondo, Palatino, Foro e Campidoglio, una geografia concreta delle origini romane. La ricostruzione di Carandini è strettamente legata ai luoghi. La Roma delle origini non è trattata come un'entità astratta, ma come un insieme di colli, pendii, spazi di passaggio e aree rituali che precedono la città monumentale conosciuta dai visitatori moderni. Palatino, Foro e Campidoglio costituiscono il quadro topografico essenziale, entro cui la tradizione colloca la fondazione e nel quale l'archeologia ha restituito indizi di frequentazione, abitato e trasformazione risalenti all'età del ferro. L'attenzione alla topografia ha un significato storico preciso. Se la memoria antica associa episodi fondativi a punti riconoscibili del paesaggio urbano, l'archeologo può chiedersi se tali associazioni trovino corrispondenze nella distribuzione delle strutture e dei depositi. Capanne, delimitazioni, tracce di attività rituali e testimonianze della progressiva organizzazione dello spazio non equivalgono automaticamente alla conferma di singoli episodi leggendari. Rendono però più plausibile che la tradizione si sia formata intorno a un paesaggio realmente centrale nella nascita della comunità. Il libro aiuta quindi a vedere il centro di Roma non solo come una successione di monumenti classici, ma come un terreno stratificato. Sotto il foro e attorno al Palatino emergono le condizioni materiali della prima urbanizzazione comunità insediate, confini, pratiche collettive e luoghi investiti di significato politico e religioso. Terzo, i reperti del Fitutio secolo A, C, e il problema della cronologia della fondazione. Un nodo centrale dell'opera è il rapporto tra la data tradizionale della fondazione e le evidenze archeologiche. La cronologia varroniana fissa la nascita di Roma al 753 AC, per lungo tempo. In molte ricostruzioni moderne, questa data è stata considerata soprattutto convenzionale o simbolica. Carandini richiama invece l'importanza dei materiali e delle strutture riferibili al vitrio secolo AC, fase nella quale l'area romana mostra segni rilevanti di trasformazione e organizzazione. Tra gli elementi discussi nel dibattito sulle sue ricerche vi è una cinta o delimitazione sul Palatino, datata intorno al 730 AC, che Carandini ha collegato alla possibilità di un confine della comunità primitiva e, in via interpretativa, al cosiddetto muro di Romolo. Il punto metodologico è decisivo: una struttura difensiva o di delimitazione non dimostra l'esistenza del personaggio Romolo, né rende letterali tutte le narrazioni successive. Indica però che, in un periodo vicino alla cronologia tramandata, sul Palatino poteva essere in corso un atto di definizione territoriale, coerente con la formazione di un organismo urbano. La tesi non è quindi che l'archeologia provi il mito in blocco. Piuttosto, essa riduce la distanza che una certa storiografia aveva posto tra la data tradizionale e la realtà materiale. Carandini propone di leggere la fondazione come un processo storicamente situato nel vitrio secolo A.C., non come un'invenzione tardiva senza radici locali. Quarto, dalla memoria letteraria alla memoria del terreno, il metodo archeologico di Carandini. Carandini definisce l'archeologo, anzitutto, come uno storico che si serve delle cose prodotte dagli esseri umani e di ciò che ne è rimasto nel terreno. Questa idea orienta l'intero libro. Le fonti letterarie antiche sono indispensabili per conoscere la forma assunta dalla tradizione romana, ma sono tarde rispetto agli eventi narrati e rispondono spesso a finalità politiche, morali o identitarie. Gli strati archeologici, al contrario, non raccontano da soli una vicenda ordinata, richiedono datazione, confronto e interpretazione, ma sono testimonianze materiali non dipendenti dalla redazione degli autori antichi. Il metodo proposto consiste nel far dialogare queste due memorie, senza subordinare automaticamente l'una all'altra. Un racconto può suggerire una domanda topografica o cronologica. Lo scavo può mostrare se nell'area e nell'epoca pertinenti esistano elementi compatibili con quella domanda. Allo stesso modo, un dato materiale può obbligare a riconsiderare interpretazioni consolidate della leggenda. È un percorso per sua natura limitato. La corrispondenza cronologica non basta a identificare senza riserve un reperto con un evento specifico. In un volume breve, il pregio di questo approccio è soprattutto didattico. Il lettore comprende che la storia delle origini non dipende dalla scelta fra mito e scienza, ma dalla valutazione di fonti diverse, ciascuna con capacità e limiti propri. L'incertezza non viene eliminata, viene resa esplicita e disciplinata. Infine, la nascita della città come confine, rito e organizzazione della comunità nel racconto tradizionale. Fondare Roma non significa soltanto costruire abitazioni in un luogo già frequentato. Significa distinguere uno spazio urbano dal territorio circostante. stabilire regole comuni e attribuire una particolare sacralità a confini e luoghi pubblici. Carandini considera questi aspetti non come semplici ornamenti mitologici, ma come temi che possono rimandare alle forme concrete attraverso cui una comunità dell'Italia protostorica si organizzava e si rappresentava. La presenza di insediamenti anteriori alla data convenzionale della fondazione non contraddice necessariamente l'idea di un primo giorno di Roma. Un centro urbano può nascere dalla concentrazione e dal coordinamento di gruppi già esistenti. Il momento fondativo riguarda allora la delimitazione, l'istituzione e la trasformazione di villaggi o nuclei sparsi in una comunità dotata di maggiore coesione. In questa prospettiva, il rito fondativo attribuito a Romolo esprime una concezione politica dello spazio. Il confine non è soltanto un'opera materiale, ma un segno dell'ordine civile e religioso. Il libro permette quindi di leggere i celebri elementi della tradizione, il Palatino, la separazione degli spazi, le figure dei primi re, come linguaggi attraverso cui Roma ha elaborato la propria origine, senza trasformare la narrazione in prova definitiva. Carandini mostra, perché essa possa essere storicamente significativa, conserva l'idea di una città nata da atti di unificazione, delimitazione e legittimazione collettiva. In conclusione, la fondazione di Roma, raccontata da Andrea Carandini, è adatto a lettori interessati alla storia romana, all'archeologia del Lazio antico e al rapporto fra mito e documentazione. Per studenti delle scuole superiori e universitari può costituire un ingresso chiaro a un dibattito complesso. Per il pubblico non specialistico offre una guida compatta per interpretare con maggiore consapevolezza i luoghi archeologici del centro di Roma. Il suo beneficio principale non è fornire certezze definitive su ogni dettaglio della vicenda di Romolo, ma insegnare come si costruisce un'ipotesi storica quando le fonti sono lontane nel tempo, incomplete e di natura diversa. Rispetto a molte sintesi sulle origini dell'urbe, centrate soprattutto sulla ripetizione del mito o sulla cronologia politica successiva, il volume si distingue per il peso assegnato all'esperienza diretta di scavo dell'autore. Carandini parte dai luoghi e dalle tracce materiali del Palatino e del Foro per riconsiderare la tradizione letteraria, senza ridurre l'una all'altra. La sua tesi, discussa nel panorama degli studi, è presentata come una proposta interpretativa fondata su corrispondenze archeologiche e topografiche, non come una dimostrazione meccanica. La brevità, insieme un vantaggio e un limite, favorisce una lettura accessibile, ma non sostituisce le monografie specialistiche né può esaurire le controversie scientifiche. Proprio per questo il libro funziona bene come primo orientamento, restituisce densità storica a una leggenda celebre e mostra che il passato di Roma va cercato tanto nei testi antichi quanto nella memoria conservata dal terreno. Se vuoi supportare Andrea Carandini, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.